Agostino da Rocca di Papa, I Tre Moschettieri, Kim e I Segreti del Bosco Vecchio di Buzzati. Questi sono per ragazzi. Camilleri, stiamo cercando, perché è la Rowling, l'autrice di Harry Potter, l'unica che vende forse più di Camilleri. Vabbè, non lo so.
No, in Italia no. Vende di più.
Senta, ha partecipato a un sondaggio inglese per dire quali sono i 10 libri necessari, ma quasi obbligatori da dire a un ragazzo per crescere. Un nostro ascoltatore ha detto una cosa bella, forse i miei primi tre, non so se lei si ricorda i suoi primi tre e pensa che siano educativi.
No, io ho cominciato con Scorpiggio di Capuana, che è un bellissimo romanzo per ragazzi, e poi io ho letto I Tre Moschettieri, che reputo altissimamente formativo, e poi un altro libro che ho dovuto leggere da adulto perché ho capito che me lo spacciavano per bambini, invece non lo era, che è I Viaggi di Gulliver,
che è un libro di Swift, che è un libro per adulti. Bellissimo. Allora, abbiamo già sfruttato la presenza di Andrea Camilleri senza aver ancora lanciato la sigla del libro del giorno. Prima ricordiamo che bisogna, se volete partecipare a questa sorta di gioco sondaggio, raccontare i vostri, i tre libri auspicabili, dice qualcuno in modo più democratico, obbligatori, necessari per crescere, chiamare il nostro numero verde 800 050 333 o inviare un'email a fare con l'H al centro, fare@rai.it. Tra poco metteremo sul sito uno spazio, compresi i 10 libri della Rowling, da cui tutta questa sfida è partita. A proposito di sfida, lanciamo anche il nostro gioco, il gioco che oggi mette in palio il libro di Andrea Camilleri, La pensione Eva, da ieri è un gioco particolare, è una specie di ipse dixit. Qualcuno ha detto qualcosa, Cesare Segre ha detto, muore ma da scrittore. Di chi? Cesare Segre ha detto, muore ma da scrittore. Chiamate il numero 800 050 333, parteciperete al nostro gioco, ovvero vi aggiudicherete il libro del giorno.
Mi dica, quel numero che portate tutti, che cosa significa?
Fahrenheit 451. 451 è la temperatura alla quale i libri prendono fuoco e cominciano a bruciare.
Allora, muore ma da scrittore, Andrea Camilleri ha preteso la soluzione in anticipo, ma non la dirà ai nostri ascoltatori,
certo,
anche perché vincerebbe il suo libro, che si chiama La pensione Eva, l'ultima per ora vacanza narrativa di Andrea Camilleri, che così definisce i suoi libri senza Montalbano, per dire, la biografia del figlio scambiato, La presa di Magalleo, oppure anche Il diavolo innamorato, scritto insieme a Casotte, insieme a commento di Casotte. Quelli sono per Camilleri le vacanze narrative. Qui c'è il tema della pensione Eva, è l'educazione sessuale, anche se non solo sessuale, che avviene nei dintorni della pensione Eva. Poi magari diremo cosa c'è dentro, vedremo cosa c'è dentro in questa pensione di un giovane ragazzo, anzi quando lo conosciamo un bambino, nenè, ha appena 12 anni, anzi posso cominciare, fu tanticchia prima dei 12 anni che nenè finalmente capì quello che capitava d'intra alla pensione Eva, tra i mascoli grandi che la frequentavano e le femmine che ci abitavano. Come sono andato? No, è sempre un piacere assaporare.
Direi 8:30.
Assaporare la lingua, però si rischia. Allora, sai che il rimbarazzo che già con Montalbano tutti lei qui dice non è autobiografico, già con Montalbano è stucchevole che tutti le dicono quanti pezzi di sé ha messo dentro Montalbano, visto che qui c'è un ragazzino che comincia a frequentare insomma il sesso, è più imbarazzante chiederle se nenè, che si chiama come lei, perché lei la chiamano nenè, ci ha detto in famiglia di
sì amici. Sì, una ristretta cerchia di amici
che ormai lo sanno,
non nessuno più.
Beh, però l'era scritto.
Sì, ma nessuno mi chiama più nenè, anche questa memoria, perché i miei amici sono scomparsi, i miei pure, quindi la mia famiglia, non essendo siciliana, parlo come moglie e come figli, non nessuno mi chiama più nenè. Quindi anche questa è una cosa della memoria.
Però rende...
Salvo uno, un amico solo.
Rende singolare.
Sì. No, ma comunque, proprio l'altro giorno leggevo un critico, Claudio Marabini, che dice tutto è vero e tutto è inventato in questo libro. Cioè, uno scrittore si inventa col libro che scrive, e quindi è autobiografico e non lo è.
Senti, entriamo nella pensione Eva.
Entriamoci, così ritornerei a miei 16 anni, sa?
Ah, Questa è la rivelazione. Non pensavo che l'autobiografismo arrivasse a questo. La pensione era, insomma, una casa chiusa. È un luogo di esperienza del sesso o del mondo?
Ma poteva essere un'esperienza del sesso se uno si limitava a considerare il sesso come non un'esperienza del mondo. Se uno invece considerava il sesso, l'iniziazione al sesso come un'esperienza del mondo, la cosa diventava un po' più ampia. Ma quello bisogna riportarsi ai miei tempi, ho 80 anni passati, quindi voglio dire che a quell'epoca era quasi un rituale di passaggio dall'infanzia alla giovinezza, non lo so, qualcosa di simile. Era come certi rituali la festa di Dio al celibato, eccetera. C'era questo passaggio, due cose erano: l'andata nella casa di tolleranza e la visita di leva, la partenza per militare. Queste due cose ti facevano uomo, ecco. Ma dico, era una cosa molto diffusa, addirittura c'erano dei padri che accompagnavano i figli.
Quindi in qualche modo anche sdrammatizzata.
Moltissimo.
E infatti il suo libro la sdrammatizza. No, allora, il ragazzo Nenè ha una tale, diciamo, curiosità per il sesso che... Però poi, in questa casa di tolleranza, effettivamente lui conosce il mondo, nel senso conosce ragazze, ecco. Posso capire quali, chi, cosa di l'umonno.
Sì.
È difficile per
sì,
me. Così lui dice, perché lui conosce ragazze che arrivano da tutta Italia, cambiavano
ogni 15 giorni, ma c'è una cosa da dire. Che lì si poteva accedere, diciamo così, compiuti i 18 anni. Prima era assolutamente impossibile perché la polizia sorvegliava molto questa cosa, quindi c'erano gravi sanzioni, non tanto per il cliente quanto per il gestore. No, il nostro gruppo riuscì in tre, in quanto Iacolino, che non si chiamava così ma si chiamava in un altro modo, il padre piglia la gestione.
Ah, quindi è vero proprio,
questo è assolutamente autentico.
Perché quello che sembra un espediente romanzesco nella pensione Eva di Andrea Camilleri, cioè il fatto che il padre di uno dei suoi migliori amici prende la gestione della casa di Lorena, è invece un altro pezzo vero e inventato, diciamo così.
La cosa qua è stata che la prima volta che io finalmente sono riuscito a entrarci dentro a questo tempio di Venere, che mi aveva smossa curiosità, perché io domandai a mio padre, alle scuole elementari me lo dissero che cosa capitava, non ci capì assolutamente nulla. Allora un giorno con mio padre, passando davanti, disse: papà, è vero che qua dentro si affittano femmine nudi? E mio padre non batte ciglio, disse sì. Dice: che se ne fanno? E lui mi disse: le tagliano, le guardano. E la risposta mi soddisfece pienamente, perché ho una curiosità matta di vedere cosa c'era sotto la gonna delle mie compagne. Quindi la cosa mi ha...
Questo scambio di battute credo sia letteralmente, se ricordo bene, riportato alla lettera nella pensione.
Riportato alla lettera, perché ne avevo anche già parlato in precedenza in un librettino che si chiama Il gioco della mosca, di questa spiegazione che mio padre mi dette. Ecco, però noi andammo lì. Siccome non potevamo frequentarla legalmente, noi andavamo lì il lunedì, quando la pensione era chiusa, come i barbieri e i teatri, no? Ecco, e quindi eravamo lì da amici, non da clienti, anche perché la signora, cioè dire la maîtresse, aveva fatto praticare amicizia lunga, venite qui, ma come amici, perché le ragazze sono
a riposo. Questo rito, che in effetti è il rito fondamentale del romanzo La pensione Eva, cioè queste cene del lunedì, assolutamente si capisce senza sessualità.
Senza sessualità.
In cui voi entravate e che però era un luogo della discussione, anche dei dolori, dei sentimenti.
Sì, ecco, devo dire che ora a distanza...
Questa è la vera iniziazione, devo dire.
Quella è la vera iniziazione alla vita, cioè di racconti che queste ragazze facevano delle loro esperienze. Ma voglio dire che non raccontavano il dettaglio sessuale, ma raccontavano l'uomo, i loro incontri. E c'erano chi veniva lì per piangere, chi veniva lì per ridere, chi andava lì in memoria della moglie morta, come mi capitò, non l'ho scritto nel libro, ma c'è un racconto bellissimo che mi fecero. E quindi
chi aveva la moglie viva e fu preso.
Certo, e fu preso la cosa in testa. Però tutto, devo dire che tutto questo mi nutriva.
Ma questo vuol dire che bisogna avere, insomma, lei sa che sono state chiuse con una battaglia
giustissima, una battaglia civilissima.
Certo. Non si può avere nostalgia, anche perché
nessuna nostalgia. Proprio questo è una cosa che ci tengo a sottolineare.
Però le sue ragazze non sembrano schiave, come invece...
Ma in realtà erano schiave. Io godevo del giorno della libertà dello schiavismo. Certo che erano schiave. Infatti nel mio racconto c'è quando viene a costare riscattare una schiava di questo.
Uno si innamora e vuole tutto e la paga, vabbè, insomma, la paga proprio come una sorta di tariffa, come affittasse all'infinito.
Sì, esatto.
Senta, poi tutto questo avviene, c'è qualcosa di tragico in questo libro che pure che è la guerra.
Crescevamo sotto le bombe.
Le bombe
americane, perché c'erano due tipi di bombe, di incursioni aeree, le incursioni aeree inglesi e le incursioni aeree americane, che si distinguevano, in quanto il mio paese, essendo una striscia di case tra un'alta collina di Marna e il mare, beccare, diciamo, i punti che volevano diventava difficilissimo se non si mettevano in parallelo al paese. Allora, gli inglesi, sfidando la contraerea, si mettevano in parallelo. Gli americani invece passavano dal mare e su buttavano dove buttavano buonanotte ai suonatori. Questi erano due tipi di bombe, che erano più rischiosi i bombardamenti americani, perché le bombe cadevano dove Dio voleva. E quindi diverse sere, due o tre lunedì, io mi sono trovato dentro un bombardamento e dentro la pensione Eva. Ecco, e quindi c'era questa continua presenza della morte possibile, della morte come un fatto che poteva capitare da un momento all'altro, che naturalmente in altre generazioni non ha certo accompagnato i frequentatori delle case chiuse, questo tipo di presenza della morte.
Beh, certo, questa coincidenza, diciamo, Eros e Thanatos, metterla così.
Mettiamola così.
Ha letto Buttafuoco, quel libro sulla guerra in Sicilia?
Sì, l'ho letto, il libro di Buttafuoco. Devo dire che
racconta le bombe americane.
Dall'altra parte, cioè è visto dall'altra parte. Cioè, voglio dire che quello che dice Buttafuoco, soprattutto nel primo, in quel lungo capitolo corsivato che c'è all'inizio, quelle cose non le sapevamo, cioè che ci furono delle stragi da parte degli americani durante lo sbarco, delle fucilazioni che non avevano ragione d'essere, però essendo dall'altra parte di Buttafuoco, mettemmo sul piatto della bilancia la libertà che gli americani ci portavano e il danno che comportava gli americani, ecco, cioè con bombe.
Lui non li chiama mai liberatori per tutti.
Lui non li chiama mai liberatori, e anche perché loro non si fecero chiamare liberatori. Lui ha ragione quando dice che noi fummo un'amministrazione militare controllata.
Vabbè, torniamo però al suo libro, perché poi questo Eros, appunto, prima diciamo Eros e Thanatos era un modo un po' scherzoso di cavarcela, questa coincidenza tra queste scene molto erotiche, anche se poco sessuali.
Sì, molto erotiche, poco sessuali.
Con le bombe che... Però invece un'altra associazione, perché queste ragazze a un certo punto c'è la guerra. E a me è colpito l'associazione di, anche qui usiamo parole latine, Eros e Pietas, un momento in cui queste ragazze vanno a visitare i feriti tedeschi,
volevo dire che
ridotti quello, molto male, in San Luce, una cosa in cui vedo insieme, siccome in questi giorni ha sentito di Eros, si parla molto con persino da parte di encicliche papali, questo immagine di Eros e compassione che hanno queste ragazze mi sembrava molto, molto, colpisce molto.
Una cosa che volevo dire è che questo è un episodio rigorosissimamente autentico, cioè non me lo sono inventato, l'ho vissuto. E arrivò questa nave tedesca, la nave della Croce Rossa, che riportava alcuni moltissimi feriti all'Africa Corps, indietro, fece scalo al mio paese, poi doveva proseguire per Genova e vedere una nave di feriti. E allora il federale organizzò questa visita di donne fasciste ai feriti. Però poi c'era questo reparto, del quale io parlo, che dissero, vabbè, se volete entrare, entrate, però attenzione che non sono mica feriti, ai quali manca solo una gamba o un braccio e buonanotte, sono cose molto più tragiche. E nessuno andò a visitare. Saputa questa cosa, la maîtresse della pensione...
Lei chiama donna signora Flora, poi...
La signora Flora organizzò che le ragazze andassero a trovare questi feriti. E questo racconto è una trascrizione del racconto che mi venne fatto, non me lo sono inventato per niente.
Il racconto è che questa ragazza va, diciamo, va lì e ha una persona ridotta a un tronco umano praticamente, sì. Questo la tocca tu.
Sì, anche perché è cieco, la sente così. È una cosa che...
Ma lui si scuote.
Cioè, mentre lei me lo raccontava, io dicevo dentro di me, ma lì tu un momento come viene in testa a dovannare Cino, ma ha detto il momento che mi è venuto in mente, dire raccontami che cosa di questa visita, ecco, che è stato in quel momento straziante.
Perché si scuote questo corpo, si scuote in una specie di pianto.
Sì.
Senta, questo conferma che c'è qualcosa di sacro in questo mondo che ha raccontato.
Grazie.
No, ma mica non è...
No, grazie, perché era questo che mi interessava. E questa è una bella cosa che sta dicendo, e le sono grato, perché a parte che credo che sia il libro mio più casto, proprio in tutti i sensi, come espressioni, come modo, proprio per rispetto.
Beh, diciamo che il gioco del dottore tranne né bambini.
Io non ho parlato, e né allora forse me ne rendevo nemmeno conto tanto di queste schiave, va bene? Come l'abbiamo chiamato poco fa. Allora questa sorta di pietà che io ho verso loro, di metterle in un certo modo, è come un riscatto all'incomprensione dei miei anni giovanili.
Però, sì, ho capito, però giocando, insomma, qualcosa di, appunto, questa idea di sacro veniva un po' anche dal gioco che lei fa con alcune cose misteriose che accadono, alcune cose misteriose, alcune sono comiche, no? Per esempio c'è un ragazzo che comincia a parlare benissimo greco e latino dopo che era, non so se anche quello è una storia vera, un suo compagno di classe particolarmente scarso comincia a parlare benissimo greco e latino, in realtà, insomma, lui si inventa, come si chiama, la glossolalia, quella cosa dello Spirito Santo, si inventa,
sì,
che è un,
sì,
miracolo,
si inventa, perché spirito, non può
per
spiegare,
giustificare il
non
fatto che in pochi mesi è diventato il più bravo latinista della classe mentre era
grecista,
un somaro.
Sì, sì, mentre era un somaro. Questo non è vero. Però è vero. Cioè, a dire, non è successo a me, è successo a un critico di grandissimo nome italiano.
Sembra il gioco di fare, no? Il gioco di fare è...
Non posso farne il nome, non lo farò mai neanche sotto tortura.
Io fuori onda le ho detto la soluzione del gioco.
Sì, allora, fuori onda...
Allora, fuori onda ci dirà questo, invece in onda dobbiamo ancora dire un paio di cose. Ma una è che questo specie di sottotesto ironico che c'è, ma insomma, il libro è anche ironico, perché insomma è una specie di conversazione filosofica ininterrotta, ambientata in un bordello, insomma, nelle conversazioni del lunedì, potremmo chiamarle. Lei, ogni capitolo lo ha introdotto con una citazione molto alta, che allude proprio, viene da ridere anche a lei, allora,
sì,
ecco,
no,
all'ascesa al Parnaso, no? Cita...
No, sono citazioni di una, come posso dire, di un classicismo che levati, cioè Muzio Clementi, il grado San Parnasmo, oppure All'ombra della fanciulla in fiore,
Proust. Beh, poi c'era un po' quella bellissima che...
Poi c'era La stagione all'inferno, l'ultima.
E quello lì... Dare un festino...
Prodigi
come
e...
Tutti i vini, com'è? In festi... Vabbè, sono una citazione della stagione...
Prodigi e miracoli, anche quello è tratto da un classico dei viaggi, ecco. Quindi io mi sono voluto...
Ma perché ha costruito questa scena, ascesa al Parnaso... Nel libro in cui invece si scenderebbe, insomma, in un luogo così...
No, perché Gradus è proprio l'arte difficile del rapporto con l'altro sesso.
Ah, l'ascesa al Parnaso per lei nella vita...
L'ascesa al Parnaso, sì.
L'ascesa al Parnaso per lei sarebbe capire le donne?
E lì, in quel romanzo è questo. Credo che continua a essere anche fuori dal romanzo.
Ma ci ha capito qualcosa? dopo averne scritto tanto, scritto.
Quel tanto che mi basta per parlarne. E io una volta dissi che io non mi allontanavo dai miei siciliani perché capivo come pensavano. Ma no, pensavano. Però sbagliavo il 90% e quel 10% mi permetteva di scrivere romanzi, lo stesso di Case per le donne.
Basta il 10%, sì. Perché invece per la vita occorre una percentuale.
Per la vita è molto più alta.
Senta, ma si prende altre vacanze narrative, come le chiama lei? Intanto Montalbano è sistemato. Mi ha detto una volta, lei ha scritto l'ultimo Montalbano.
Sì, che non è l'ultimo che uscirà.
No, no.
Quello è proprio l'ultimo, il definitivo.
Cioè, lei ha già consegnato.
Sì.
Una cosa che non verrà pubblicata, speriamo mai.
Speriamo il più tardi possibile.
La vedo laico, meno. In cui c'è l'ultimo Montalbano.
Sì. Perché siccome ho intravisto come far finire il personaggio, e non fidandomi dei miei 80 anni, ho detto io questo lo scrivo subito, per il sì e per il no. L'ho scritto e l'ho dato a Elvira Sellerio, che lo tiene a futura memoria nel cassetto. Ecco. Intanto poi uscirà un altro Montalbano, su questo non c'è il minimo dubbio.
Altri Montalbano. Ma perché uno teme che poi di questo personaggio qualcuno... come è caduto a Don Quixote, a Cervantes, qualcuno gli prende il Don Quixote?
No, non temo questo, temevo me stesso, temevo poi, andando negli anni, l'impossibilità di scrivere questo finale che m'ero ideato, m'ero pensato.
Cioè, pensavo di dimenticarlo.
Ancora dico, se la mano ancora non mi trema, provo a scriverlo, poi...
Però quello non indica un senso di esaurimento del suo rapporto.
No, semmai è un senso di ordine, perché poi uno sparisce e lascia le cose in 13, come si dice. No, invece così, se Dio vuole, i miei lettori sanno come va, sapranno.
Insomma, noi gli scherziamo, però è una bellissima idea. Ha trovato il mondo, adesso non voglio toccare la
parola. Ho trovato un modo che non è il modo, diciamo, come uno può pensare che i miei colleghi hanno fatto, cioè no, pensare, i miei colleghi hanno fatto, allora, che so, Jean-Claude Rizzo, piglia il commissario Montale, ferito gravemente in una barca lì, se ne va, con Andoil, voglio far cadere un burrone, poi costretto a tirarlo su di nuovo. Io invece faccio scomparire come personaggio letterario, cioè è impossibile che possa tornare dopo.
C'è una curiosità che però speriamo di non esaudire. No, però mi sembra una soluzione, adesso, non solo letteraria, ma anche proprio...
Perché c'è l'intervento...
No, ma per lei è una cosa proprio della sua vita, un'idea. Perché, sa, lei un po', l'identificazione famosa con cui lei si danna, tante volte racconta, perché a me mi ha colpito il Camilleri, si ricorda il rapporto che hanno tutti gli scrittori con i propri personaggi, perché evidentemente a un certo punto...
Io qui parto da questo principio, vede, che lo dico in due parole. Montalbano arriva sul luogo di un delitto, se è stato commesso su una strada pubblica, ha fatto sbarrare, la polizia ha sbarrato l'ingresso delle strade adiacenti o che confluiscono, e però in questo avvicato naturalmente tutti quelli che abitano in questa strada sono affacciati alle finestre a vedere che succede, quindi c'è come una festa di voci che si... Montalbano arriva, ci arrivò commissario Montalbano, ma chi giù da televisione o chi giù vero? E questo già comincia a mandare in bestia Montalbano, perché lui è quello vero, non è quello della televisione.
Quindi c'è la contemporaneità.
E certo, e su questo gioco mi permette di realizzare la sua fine.
Ci teniamo qui solo perché non c'è altro tempo, come dire, usiamo l'argomento del tempo per non... Ma invece di vacanze narrative se ne prenderà altre.
Ma certo, me ne sto prendendo una splendida, mi è stata commissionata e poi è diventata una vacanza autentica, che è uno scritto su Caravaggio che i tedeschi vogliono per una mostra esaustiva che faranno in Caravaggio a Berlino in quest'estate. E ho detto, ma io non sono un critico di...
Il Caravaggio sparito, no?
Caravaggio sparito, mi hanno detto, ma scriva, si inventi, non ce ne importa niente, qualche episodio siciliano, maltese, vabbè, è stato un buon suggerimento.
E quindi sta scrivendo di Caravaggio,
sì.
Che bello. Vabbè, allora, la salutiamo, che diciamo, abbiamo raccontato... alcune cose, perché in questa pensione accadono molte cose, molti temi, molti discorsi, è un romanzo di formazione, che uno non pensa la formazione avvenga in quei luoghi
formativi.
deformativi. La pensione Eva, abbiamo capito cosa c'è dentro e cosa c'è fuori. Il romanzo è stato pubblicato da Mondadori. Andrea Camilleri, io la ringrazio.
Io ringrazio voi, per essere, veramente.
Per essere stato qui e raccontarci non solo i suoi Montalbani, ma anche l'ultimo, che non spero non leggeremo mai, 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 più tardi possibile, ma anche le sue vacanze narrative. Con questa La pensione Eva, per noi di Farnet,